Allora, personalmente non so quanto questo episodio sarà lungo o corto, perché ho tante cose da dire, ma ho anche molto, molto, molto casino in testa. Quindi quello che cerco di fare oggi è di raccontarvi un po' il casino che ho in testa. Ho deciso che la cosa che volevo fare era comunque fare il podcast, venire a parlare, perché in realtà ogni volta che finisco di registrare mi sento sempre meglio. Quindi eccoci qui. Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Sono in un periodo veramente particolare della mia vita, perché per la prima volta sto lavorando sui miei progetti senza avere un lavoro full time, senza avere appunto la sicurezza, dello stipendio. E è un processo che fa molta paura, è un processo dove c'è molta solitudine, è un processo che mi sta mettendo alla prova sotto tanti punti di vista, che è una cosa che non avrei mai pensato perché non so, forse avevo un po' idealizzato tutta la situazione del lavorerò per me stessa, sarà così bello, finalmente lascio la corporate life, che poi è sempre un fino a quanto dura, non lo so. E quindi l'avevo un po' idealizzato, tipo, passerò le mie giornate a fare X, Y, Z, ed è vero, sto facendo tantissime cose, però sto passando anche molto tempo da sola, senza contatto con gli altri, ed è una cosa che sicuramente ha un impatto, nel mio benessere, nel come mi sento. Sono una persona estremamente socievole e passo dal avere giornate completamente da sola al essere ad eventi in cui ci sono tantissime persone che vogliono parlare con me, perché appunto noi organizziamo questi eventi, e quindi mi trovo proprio ho bisogno un po' dello spazio a metà. E diventa sempre difficile perché, appunto, come dicevo, sto usando la settimana per lavorare molto, molto duramente, perché in un certo senso ho quasi questo. Non so come definirlo, però quest'idea che, e non è solo un'idea, ci credo davvero che sia un lusso e un privilegio potersi prendere del tempo senza lavorare, avere dei risparmi che mi permettono di andare avanti e lavorare su appunto le mie idee, i miei progetti, è sicuramente un lusso, cioè dire che non ho grandissime responsabilità, a parte appunto come molti degli adulti e delle adulte, si può dire, sì, che conosco, l'affitto, eccetera, eccetera, e ho un cane, quindi vabbè, insomma, niente di. Ovviamente non avendo figli, questa cosa diventa più facile, più sostenibile sicuramente. E siccome sono davvero convinta che sia un lusso, un privilegio poterlo fare, sento anche di doverlo, tipo, fare bene. E quindi mi metto ovviamente degli obiettivi molto difficili, quindi dico no, ma devo fare questo, devo fare questo, non posso avere un momento, non posso avere una giornata in cui non faccio nulla, non va bene. Sto lavorando molto più seriamente adesso che sono io a pagarmi, fra virgolette, che sicuramente quando lavoravo per un'azienda. Perché sento appunto sento la pressione ovviamente che devo riuscire a raggiungere un certo tipo di obiettivi entro una certa data, altrimenti devo tornare a cercare lavoro e ovviamente è difficile. La vita è un'altalena continua, è un cambio, sono alti e bassi, ci sono momenti in cui sarà possibile farlo, magari dovrò tornare a lavorare perché mi servirà uno stipendio, non so dove andrà la vita, magari resto incinta e quindi allora mi serve più sicurezza, quindi forse un lavoro in azienda ha più senso. Quindi ecco, sto affrontando questo periodo un po' difficile e sto lavorando tanto. Quindi lavoro dal lunedì al venerdì, nell'orario diciamo normale, definito normale di lavoro, nello stesso momento in cui anche i miei amici e le mie amiche lavorano, e arrivo però poi la sera e al weekend completamente stanca e non riesco a fare niente. Quindi questa sensazione di isolamento si accentua. Apro e chiudo parentesi, mi fa morire che ogni volta che comincio, se per cominciare diventa difficilissimo, appena comincio a parlare, poi vedo che ho tanto da dire, che sono già passati 5 minuti da quando ho cominciato a registrare e che sento proprio questa. Mi sento bene a raccontare, mi sento bene a parlare, mi sento bene forse anche a mettere delle parole su dei sentimenti che sto provando, che sono sentimenti di paura, di isolamento, anche di volermi mettere alla prova, di voler vedere come andrà. Quindi ecco, sto affrontando un po' di difficoltà in questo senso. Tante volte si pensa che chi fa l'imprenditore o l'imprenditrice sia solo una cosa molto bella, molto glamour, molto... è il titolo, no? CEO and co-founder, whatever. E invece in realtà c'è tantissimo, tantissimo, tantissimo che non si vede. E le persone da fuori vedono solamente i risultati, vedono solamente la recognition, diciamo, quindi gli obiettivi che vengono raggiunti, ma neanche a livello interno, ma proprio a livello esterno. E c'è da dire che di quello che accade all'interno si vede poco e niente, e quando magari anche all'esterno non sta capitando tantissimo, io personalmente sento che mi manca un po' questa recognition del che cosa sto raggiungendo, che cosa sto... E quindi ci ho riflettuto, perché mi sono detta, ma perché devo raggiungere, perché devo avere questo sentimento che sta andando bene? Può anche essere una cosa che in realtà non va bene, ma sto imparando, sto sviluppando così tante abilità che comunque è un bellissimo percorso. E allora perché ci deve essere sempre questo devo raggiungere whatever? E non lo so, e quindi questa cosa qua mi mette un po' in difficoltà. Quindi questa è stata un po' la riflessione delle ultime settimane. Non è solo una riflessione, perché adesso la sto effettivamente facendo ad alta voce, non penso di averla fatta ancora ad alta voce con nessuno, ma è un pensiero che mi pesa molto sul cuore e mi crea anche tanta ansia, mi crea tanta, non lo so, tanta difficoltà. Quindi eccoci qua a 7 minuti 22. Questo è un pochino che cosa vuol dire fare l'imprenditrice, secondo me. Non è sempre facile, e anche questo è il punto, è che non è una vita facile, non lo è sicuramente, eppure tante persone la scelgono. E uno dice, ma allora perché la scegli? Perché non volere una vita facile? Io ho sempre detto, io voglio una vita facile, voglio una relazione semplice, voglio gentilezza, voglio... Eppure mi metto in delle situazioni che sono o diventano per me difficili. E uno dice, ah, ma una vita facile. Ma io invece sono per la vita facile, non è che lo dico con, come si dice, con condiscenza in italiano, non lo so, con cioè, io ci credo veramente. Cioè, io ci credo veramente che dovremmo tutti avere una vita facile, che viviamo in un mondo che è sostanzialmente la scam più grande del mondo. Com'è possibile che persone che ci viene detto studia, vai a lavorare, prendi un buon lavoro, vieni la promozione, negozia il tuo stipendio, va, e siamo nel 2023 e per tutti i millennial è complicato riuscire a comprare casa, riuscire a essere in una relazione che non... Cioè, viviamo in un mondo che è estremamente difficile per noi, quindi desiderare la facilità, desiderare questo ease of life, io penso che non solo sia un diritto, ma quasi un dovere. Cioè, ne abbiamo parlato in un episodio con la mia amica Flavia, psicologa, che era quello It's okay not to be okay, dove dicevamo va bene che le cose non vadano bene, perché purtroppo questo capita, la vita, sono alti e bassi, e su questo siamo tutti d'accordo. Però non è neanche detto che il dolore ti debba sempre per forza servire a qualcosa. E ne parlavamo perché in questo episodio mi ha detto, per esempio ci sono delle persone che dicono, ah, siccome ho perso questa persona per, adesso non so, faccio un esempio, per il cancro, allora ho deciso di aprire un fondo per aiutare altre persone. E tutti sentiamo che, la maggior parte delle persone con cui io mi sono confrontata, mi hanno detto, ah, ma sai, ma io questo dolore deve servire a qualcosa, questo dolore deve diventare un libro, una canzone, un'opera di bene per gli altri, deve diventare, non lo so, un'azienda, deve diventare qualcos'altro. Vada bene che sia solo dolore, vada bene che lo superiamo, che resta in una scatola, e va bene così. E io sono la prima che è stata vittima di questa cosa, perché io sono la prima che quando ho attraversato il mio aborto spontaneo ho voluto raccontarlo, perché sentivo che avevo il bisogno di mettere questa cosa per iscritto, di parlare con più persone, perché io non avevo trovato le risorse. Quindi nessuna delle due strade è sbagliata, cioè io non dico che sia sbagliato voler per forza trasformare il dolore o la difficoltà in qualcos'altro a servizio degli altri, ma non lo deve neanche essere a tutti i costi. E spero di essermi spiegata bene, perché sto parlando a ruota libera, non ho alcuna nota sotto gli occhi, quindi spero di essermi espressa nel modo migliore. Quindi per questo, quando io parlo di facilità, di volere una vita facile, non lo dico appunto con giudizio, pensando ma se vuoi una vita facile che tipo di persona sei. No, io voglio una vita facile, io sono la prima a volere una vita facile, voglio una vita tranquilla, voglio una vita... Perché? Perché ho affrontato tanti tumulti, non voglio alcun tipo di tumulto, voglio una vita tranquilla, voglio una vita serena. E questo è diventato un grandissimo focus nella mia vita, nelle cose che cerco di fare tutti i giorni, nelle relazioni che coltivo. È diventato veramente importante il focus del con chi passo il mio tempo, come passo il mio tempo. E quindi se da un lato c'è questa appunto ansia e pressione che mi metto da sola, quindi io che mi rendo la vita effettivamente difficile, dall'altro punto cerco veramente di passare il tempo che ho con amici, amiche, parenti, famiglia, ma anche al telefono con la mia famiglia in Italia, che abbia senso, di fare delle belle domande, di non parlare solo del tempo che c'è fuori, eccetera, ma cercare di avere delle conversazioni più profonde. Una settimana fa ho partecipato a questo workshop che abbiamo organizzato, una sorta di seminario, non so come si chiamino in Italia, comunque una sorta di incontro, cioè non una sorta, era un incontro, in cui una professionista che si occupa di qualcosa che si chiama Authentic Relating, quindi relazioni autentiche, e ha una certificazione su più livelli, ha creato questo seminario per parlare di... come avere, come coltivare relazioni più profonde nell'ambito lavorativo. Questo è un evento che abbiamo organizzato noi e io ho partecipato a tutti gli esercizi che ha fatto fare in queste 3 ore e mezza di incontro, e è stato veramente bello e rinfrescante connettere con gli altri. E una delle cose che ho imparato in questo corso, in questo incontro, è che le persone diventano interessanti quando noi ci interessiamo a loro. Quando noi riusciamo a andare oltre il factual, i fatti, quindi ciao, come va? Ah, il tempo fa schifo qui in Olanda, il lavoro duro, sono super busy. Quando andiamo oltre questa cosa qui, ma arriviamo al secondo livello di conversazione, che è quello di emozioni, come ci sentiamo rispetto al passato, rispetto al futuro, si cominciano a creare delle relazioni estremamente più profonde. E il terzo livello ed ultimo livello di questo authentic relating è sostanzialmente il parlare del qui ed ora. Quindi è una sorta di attività di mindfulness all'interno delle conversazioni e permette di, da un lato, aprirci e quindi dire come mi trovo io in questo momento in questa conversazione. E quindi a volte, a me è capitato tante volte che qualcuno mi racconta i fatti suoi, questo mi capita anche tante volte solo su Instagram, senza che sia una conversazione in real life, e dico sono un po' a disagio perché questa persona mi sta scrivendo queste cose, io non ho gli strumenti per aiutarla. E dall'altro punto di vista, anche per... Quindi da un lato possiamo dirlo, quindi dice il vero livello di conversazione profondo è anche poter dire quando siamo a nostro agio, a nostro disagio con la conversazione che sta avvenendo, e possiamo chiedere all'altra persona come ti trovi tu in questa conversazione. Quindi questo incontro mi è piaciuto tantissimo, ho imparato molto sul connettere con gli altri, che è una cosa che è una pratica consistente secondo me della mia vita ed è qualcosa su cui voglio continuare a lavorare. Quindi è stato super interessante, mi è piaciuto molto e mi ha fatto capire quanto effettivamente le relazioni siano importanti nella nostra vita. E quindi anche questa solitudine, questo isolamento che sto sentendo è in realtà qualcosa che mi permette forse di utilizzare il tempo che ho a disposizione in maniera più intenzionale. L'intenzione, secondo me, è fondamentale in tutte le relazioni. Uno dei grandi motivi, uno dei principali motivi per cui le relazioni finiscono, e non parlo solo di relazioni romantiche o sessuali, ma parlo anche di amicizie, è perché non c'è più l'intenzione, non c'è più l'interesse. Quindi volevo, verso la fine di questo episodio, visto che abbiamo parlato già per 15 minuti, condividere alcune cose che ho utilizzato io per cercare di rendere i rapporti intenzionali della mia vita. Tip numero uno, ma non so quante ne ho, quindi adesso vediamo. Il primo consiglio è quello di chiedere alle persone, invece di come stai, come ti senti. Sembra una cosa stupida, ma in realtà non lo è. E chiedere come ti senti, cosa stai sentendo in questo momento, che emozioni senti. A me in inglese piace tantissimo perché how are you feeling? Ed è come ti senti, e come ti senti in questo momento, come ti senti riguardo a qualcosa che è successo. Quindi magari il mio ragazzo torna dal lavoro, mi racconta che è stata una giornata difficile perché è successo questo e questo e questo, quindi siamo nel primo livello di conversazione, quello dei fatti. Scendiamo al secondo livello, come ti senti riguardo a questo, che ripercussioni ha sul tuo stato d'animo, come ti influenza, e poi come posso aiutarti, hai bisogno di conforto o hai bisogno di una soluzione? Tante volte io sono la prima che entra nel ti do una soluzione, come posso aiutarti, aspetta, faccio questo, 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 e invece le persone vogliono solo conforto. Io tante volte, per esempio, quando ho i miei momenti di rant, che non so come si dica in italiano, per riconnetterci a quello di cui abbiamo parlato nell'ultimo episodio, quando ho questi momenti in cui ho bisogno di sfogarmi, io non lo faccio quasi mai per avere una soluzione, perché ho già pensato tipo al worst case scenario, best case scenario. È un pochino la mia ansia, che è estremamente performativa, che lavora in questo modo, ma ho bisogno di conforto, e quindi il mio ragazzo, quando me lo chiede, io dico sì, ho bisogno di conforto, e anche solo l'ammettere ad alta voce che in realtà mi sto sfogando perché ho bisogno di quella carezza, di quello spazio dove sentirmi sicura, è una cosa che ha tantissimo impatto. Quindi questa, secondo me, è la prima tip, il cambiare il modo in cui parliamo e ci rapportiamo agli altri. E quando qualcuno ci racconta qualcosa, invece di dire ah, ma io ho avuto questo, e io sono la prima a farlo, e lo faccio per dare prospettiva, per dire guarda che non sei solo, non sei sola, ci sono passata anch'io, se hai bisogno ti posso aiutare, ma chiediamo alla persona come possiamo aiutare, how can I help. Anche questa, secondo me, è una domanda molto powerful. La seconda tip è quella di delle lettere e delle email, quindi sia in formato digitale che in formato di carta scrivete ai vostri amici. So che è una cosa difficile, io quello che mi sto dando è che ci sono le persone che voglio sentire su base quasi mensile, perché altrimenti finisce che non ci sentiamo per 6 mesi, e quindi mi metto un piccolo reminder a calendario, visto che siamo delle persone che funzionano anche con i calendari di Google. Per me questo è il modo migliore di organizzarmi, allora me lo metto lì e do priorità a questa cosa, perché voglio essere intenzionale nel modo in cui connetto con gli altri, dire guarda, ci possiamo sentire questa settimana, quando va bene per te. E via email c'è una piattaforma bellissima che ho scoperto, che non mi sta sponsorizzando, ma sarebbe una cosa molto bella da sponsorizzare, che si chiama Letter Loop, quindi letter come letter, A senza la A, e Loop L-O-O-P. E se andate potete creare sostanzialmente una newsletter con quanti amici volete. Io ce l'ho con le mie amiche, col mio gruppo di amiche di Amsterdam, che adesso alcune si sono già trasferite da altre parti. E sostanzialmente in questo Letter Loop quello che facciamo è che ci arrivano 5-6 domande ogni mese, ognuna risponde alle domande e poi viene mandata una newsletter a tutte quante con le risposte delle altre. Quindi è bellissimo per i gruppi, diciamo, per tenersi in contatto, perché i gruppi di WhatsApp, Instagram, così ce li perdiamo tutti, invece qui possiamo veramente scrivere, raccontare, chiedere aiuto, e è una cosa mensile, quindi ti permette di, o lo puoi fare anche bisettimanale. E quello di scrivere lettere fisicamente è stato di andare a prendere magari proprio delle cards e scrivere e mandarle agli amici. In Olanda è una cosa che qua fanno tantissimo, quando prendi una casa nuova, quando ti trasferisci, quando le persone ti mandano un sacco di cards, che è una cosa che io in Italia non ho mai visto o fatto molto. Devo dire che anche i francesi la fanno spesso, E quindi mi sono detta: questa cosa mi piace tantissimo, comincerò a farla anch'io, a mandare delle lettere alle mie amiche solo per dire che le voglio bene, cioè non c'è nient'altro, ma voglio essere intenzionale nel creare questo. Infatti l'ultimo consiglio è quello del tempo di persona, quindi io so che la maggior parte delle persone che mi ascoltano hanno amici un po' in tutto il mondo, in diverse parti, perché insomma ci siamo trovati per una ragione, però una delle cose sicuramente che si può fare è cercare di dare priorità al tempo passato di persona. Andate a trovare i vostri amici, fateli venire a trovarvi, organizzate un weekend dove vi potete incontrare, andate fuori a cena, siate intenzionali nel fare queste cose. Io ho un bellissimo gruppo di amiche ad Amsterdam e ho deciso che voglio essere molto più intentional, voglio avere delle intenzioni molto più forti nel modo in cui trascorro il tempo con le mie amiche. E una delle cose che voglio fare è una volta a settimana andare a fare cena, andare a fare dei drink, passare del tempo insieme. Quindi questi sono i miei consigli, questa è un po' la mia esperienza, spero che vi sia stato utile e vi mando un abbraccio fortissimo, grazie per essere stato qui con me oggi. E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram, dove sono come Erika Isotta, o sul profilo del podcast embracinglife.podcast, o anche su LinkedIn, Erika Isotta Surace. Fammi sapere cosa ne pensi, taggami e lasciami una recensione da qualche parte. Inoltre, se ti va di supportare il podcast, seguimi sulla piattaforma di streaming preferita, Spotify, Apple Podcast. Segui il podcast e lascia 5 stelline. In questo modo mi aiuterai a far crescere la nostra community e a raggiungere sempre più persone. Infatti una delle ultime cose che puoi fare è consigliarlo a tutti i tuoi amici. Inoltre, chi è interessato a collaborazioni o sponsorizzazioni, ci puoi anche contattare sui nostri social media. Quindi grazie ancora per averci ascoltato, ci vediamo al prossimo episodio di Embracing Life.